Il messaggio che volevo condividere oggi nasce da una domanda, che è questa: Dio, no? Il Dio di cui abbiamo cantato, di cui abbiamo cantato le lodi, che abbiamo pregato in questa prima mezz'ora del culto, quel Dio che ci ama di un amore puro, totale, incondizionato, quel Dio che ha dato il suo unigenito figlio a morire sulla croce, quel Dio che è sorgente di ogni grazia, di ogni benedizione. Quel Dio che è appunto la cui fedeltà, pazienza, misericordia abbiamo elogiato, lodato nelle nostre preghiere. Ecco, quel Dio, il nostro Papa Celeste, è un Dio esigente. Allora, se leggessimo solo l'Antico Testamento non avremmo dubbi, no, a rispondere di sì. Dio, in ogni pagina dell'Antico Testamento vediamo che esige adorazione esclusiva, santità, ubbidienza. Un versetto per tutti è quello che ricorre tante volte in Levitico: non siate santi perché io sono santo. Quindi non avremmo dubbi fermandoci all'Antico Testamento, ma leggendo il Nuovo Testamento scopriamo in realtà che le esigenze, le richieste, gli standard a cui il Signore vuole che ci conformiamo sono addirittura maggiori. E per far questo voglio richiamare alla vostra mente due passi che credo che tutti noi conosciamo abbastanza bene, e sono due discorsi di Gesù. Il primo è un discorso che Gesù ha fatto sulla terra, il famoso Sermone sul Monte che vediamo nei capitoli da 5 a 7 di Matteo. Il secondo sono i capitoli 2 e 3 di Apocalisse, dove è Gesù che scrive attraverso Giovanni le lettere alle sette chiese dell'Apocalisse. Allora, nel primo passo, appunto, Matteo, nei capitoli 5 a 7, leggiamo alcune frasi, comandamenti di Gesù che sono pazzeschi, se mi passate il termine. Ci sono quelli più famosi: porgi l'altra guancia, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano, pregate per quelli che vi maltrattano. Sempre durante il Sermone sul Monte, poi ci dice che desiderare, guardare con desiderio una donna che non sia la legittima consorte equivale all'adulterio. O dire stupido, pazzo, un fratello equivale ad ucciderlo. Poi, in qualche modo, no, riassume tutte le esortazioni che sono state fatte dicendolo, leggiamo in Matteo 7,12. Gesù dice: tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. Tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro. Matteo 7,12. Che è cosa diversa, no, da dire non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te? Perché in questo caso è solo un astenersi dal male, mentre il comandamento di Gesù è positivo, è fate del bene, fate agli altri tutto quello che vorreste che fosse fatto a voi. Ma il versetto più clamoroso del Sermone sul Monte rimane Matteo 5,48, dove dice: Gesù dice niente di meno che siate perfetti come il Padre vostro è perfetto. L'altro passo, appunto, che volevo citare è quello in Apocalisse 2 e 3, dove ci sono appunto le sette lettere che Gesù manda alle sette chiese dell'Asia attraverso Giovanni. E con l'esclusione delle chiese di Smirne e Filadelfia, le altre cinque, Gesù rivolge delle accuse, no? A tre di esse le accuse sono precedute da una frase pesantissima, che dice: ho questo contro di te. Ho questo contro di te. Pensate per un momento la potenza, no, di questa frase. Un Gesù, quel Gesù che ci ama di un amore, direi folle, ma non è la parola giusta, un amore totale, incondizionato, che dice: ho questo contro di te. È una cosa pesantissima. Che fa venire i brividi. Eppure queste accuse sono rivolte a tre chiese, appunto Efeso, Pergamo e Tiatiri, che sono elogiate per diversi aspetti. A Tiatiri, per esempio, il Signore riconosce fede, amore, costanza, servizi, uno zero sempre più crescente, sempre più grande, ma gli rimprovera il tollerare eresie e immoralità. A Pergamo, di Pergamo esalta la fedeltà nonostante la persecuzione, dice, nonostante appunto la Chiesa si trovi laddove c'è il trono di Satana, la Chiesa rimane fedele, però gli rimprovera anche qui eresia e immoralità. E infine di Efeso, il Signore conosce e riconosce le opere, la fatica, la costanza, la capacità di sopportazione. Dice, hai sopportato tante cose per amore del mio nome, ma ad Efeso rimprovera il fatto di aver abbandonato il primo amore. E questa è l'accusa più grave di tutti, probabilmente. Efeso, secondo i nostri standard, secondo gli standard umani, sembrerebbe una chiesa modello, una chiesa da elogiare, una chiesa da imitare. Ma il Signore va nel profondo, guarda i cuori, guarda le motivazioni delle nostre azioni e guarda anche i mezzi con cui compiamo certe azioni. Efeso aveva perso il primo amore, nel senso che aveva perso passione per Dio, quella passione che è tipica dei primi tempi dopo la conversione. Ma Efeso aveva abbandonato il primo amore anche probabilmente in un altro senso, no? Perché se consideriamo che Dio è amore e che quando Paolo in Prima Corinzi 13 parla dell'amore, fa di fatto il ritratto di Cristo, sembra proprio, possiamo concludere che Efeso aveva in qualche modo abbandonato Cristo, cioè stava vivendo un cristianesimo senza Cristo. Stava sforzando di fare una vita, di mettere in pratica una vita cristiana, ma non la vita, ma senza la vita di Cristo. Un rischio enorme, no? Un rischio che possiamo correre anche noi, per cui è bene rifletterci. Ma la conclusione che possiamo trarre, no, da queste accuse, particolarmente queste tre, rivolte a queste tre chiese, peraltro appunto lodevoli per altri aspetti, è che il Signore non si accontenta, no? Il Signore conosce la sua Chiesa, conosce le sue opere e conosce i nostri cuori soprattutto, vede sia gli aspetti positivi che gli aspetti negativi, ma non si accontenta di quelli positivi, no? Quindi se ci sono 99, per la grazia di Dio, abbattuto 99 idoli nella nostra vita, o abbiamo demolito 99 fortezze nella nostra vita, ma c'è ancora un idolo, una fortezza, il Signore vuole che togliamo via anche quella. La sua grazia non consiste appunto nel chiudere un occhio davanti alle nostre mancanze, ma nel darci il mezzo per correre i pari, no? Per metterla a posto, per prevenire le cadute, oltre che ovviamente nel rialzarci dopo ogni caduta. Il Signore non si accontenta. E sono contento che l'ho sentita questa frase più volte da una sorella nelle nostre preghiere del mattino. È vero che il Signore ci ama come siamo, grazie a Dio, questa è la sua grazia. Il Signore ci ama come siamo, ma non vuole che restiamo come siamo. Vuole che cresciamo e vuole che cresciamo per il nostro stesso bene. E se non lo facciamo, stiamo peccando, nel senso che stiamo mancando il bersaglio, no? Fallendo, mancando il senso, lo scopo della nostra vita. Per questo a quelle chiese lì Gesù dice ravvediti, esige ravvedimento. Non sta parlando ovviamente del ravvedimento, del primo ravvedimento, quello che è, diciamo, preludio della conversione, quella inversione di rotta che abbiamo fatto quando per la grazia di Dio il suo amore ci ha vinto, ci ha convinto, ci ha aperto gli occhi e appunto siamo corsi al suo trono di grazia a chiedere perdono e così siamo diventati suoi figlioli. Quello è il ravvedimento iniziale, ma la scrittura ci invita a continui ravvedimenti, a continui ravvedimenti ogni volta che sbagliamo strada, ogni volta che ci allontaniamo da Lui, ogni volta che non teniamo lo sguardo su di Lui, ogni volta che andiamo avanti con le nostre forze, con le nostre capacità, con i nostri talenti, prescindendo da Lui, anche nel fare un servizio per Lui. Dio è un Dio esigente. Siate perfetti come il Padre vostro è perfetto, ha detto Cristo sul monte. E lo ripete, è vero che ci ama come siamo, e grazie a Dio per questo, ma non vuole che rimaniamo come siamo, e grazie a Dio anche per questo, vuole che cresciamo. No, ogni padre umano, salvo eccezioni patologiche, psicologiche o diaboliche, ogni padre umano ama il proprio figlio indipendentemente dalla sua condotta, o indipendentemente dalla sua maturità, ma vuole che il proprio figlio cresca, e lo vuole proprio perché lo ama. La correzione, la riprensione, passatemi il termine, le pretese di Dio sono un gesto d'amore, e una conseguenza della sua grazia, e sono possibili, come vedremo e come sappiamo, solo attraverso la sua grazia. Dio non può che essere esigente perché è santo, ma è anche amore e saggezza e potenza, e quindi ci mette lui stesso in grado di fare quello che ci chiede. Questa è la grazia, no? Se Dio esige santità è perché ci ha fatto giuridicamente, potenzialmente santi, mettendoci da parte per lui, consacrandoci per lui, e ci dà la possibilità di comportarci come santi. Se Dio esige perfezione è perché ci ha reso perfetti attraverso l'opera di Cristo, come leggiamo per esempio in Ebrei 10:14, dove leggiamo proprio che infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. E in cosa consiste questa perfezione allora? Noi la parola perfetto fa pensare in primis a privo di difetti, no? A irreprensibile, a una cosa appunto perfetta che non sbaglia. Ma la parola perfetto, sia in italiano che nell'originale greco, vuol dire anche o soprattutto compiuto, completo, adempiuto. Questo infatti viene spesso usato, no, in senso escatologico. Per esempio, della stessa famiglia, la famosa frase che Gesù ha detto sulla croce, no? Ha detto tutto è compiuto. Viene sempre da teleos, che è il verbo, appunto, indica la compiutezza, la completezza, l'adempimento. Allora, cosa vuol dire essere perfetti? Cos'è l'invito a essere perfetti? È quello a lasciarci completare da Cristo, no? Solo Cristo ci può completare, ci può compiere, ci può portare a compimento, ci può far raggiungere il suo scopo. Quindi questa è la perfezione. E lui ha già fatto tutto, no? Solo lui lo può fare, l'ha già fatto potenzialmente sulla croce, ma noi dobbiamo fare la nostra parte. Noi dobbiamo fare la nostra parte, fratelli e sorelle. La nostra parte richiede impegno, impegno vero, impegno forte, impegno quotidiano, anzi impegno costante, ora dopo ora, minuto dopo minuto, un impegno che è faticoso, anche se è preludio poi della gioia, come abbiamo pregato, anche come testimoniamo quotidianamente. La scrittura d'altronde usa tanti termini militari, no, per indicare questo impegno. Pensate, quando parla di combattimento, armi, armature, eccetera. La guerra non è un qualcosa di... Che non, di leggero, no? di statico, che non prevede impegno da parte nostra. Dobbiamo capire cosa vuol dire, cos'è l'impegno di cui parliamo. Che l'impegno di cui parliamo non è, come a volte può capitare di sentire, lo sforzarci di mettere in pratica la parola, il dare l'eccellenza, il dare le nostre primizie a Dio, no? Il dare l'eccellenza a Dio, Perché noi di eccellente non abbiamo niente, le nostre primizie sono spazzatura, no? Non possiamo dargli niente di buono che venga da noi, no? Se proviamo a mettere in pratica la parola con le nostre capacità, con i nostri piani, con le nostre ambizioni, con la nostra volontà, anche con i talenti e i doni che lui ci ha dato, falliremo. Allora l'impegno, quell'impegno che lui ci chiede, che tante volte compare nella scrittura, no? Anche in Ebrei, ne cito uno, in Ebrei 12, 14, dice impegnatevi a cercare la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, no? In una lettera di Pietro dice metteteci da parte vostra ogni impegno, no? È una chiamata all'impegno, quello che ci fa la scrittura, ma non un impegno a mettere in pratica la parola con le nostre forze, seguendo i suoi insegnamenti, seguendo il suo esempio, perché falliremo inevitabilmente. E credo che ognuno di noi, non c'è bisogno, penso che non ci sia bisogno di spiegarlo a nessuno questo, no? Perché la nostra vita, la nostra esperienza parla da solo. Ogni volta che proviamo noi a mettere in pratica la parola con le nostre forze è un disastro, è un disastro. Allora, l'impegno che ci chiede il Signore è un altro, è uno solo, anche se la scrittura ce lo pone sotto diversi aspetti, non parla sempre della stessa realtà, sempre dello stesso impegno, ma ci dà tante immagini diverse di questo impegno, lo mette in luce sotto diversi aspetti. L'impegno è quello della consacrazione continua, che la scrittura paragona all'olocausto della legge mosaica, quel sacrificio in cui ogni parte della vittima veniva bruciata, presentata, e quindi è l'impegno a presentare i nostri corpi in sacrificio vivente a Dio, Romani 12:1, o presentare noi stessi a Dio come morti fatti viventi, Romani 6:13. L'impegno è quello di prendere consapevolezza dell'avvenuta morte del vecchio uomo. Voi siete morti, lo leggevamo anche ieri in Colossesi 3:3 con i ragazzi, voi siete morti, scrive Paolo ai Colossesi. E ai Romani Paolo scrive, fate conto di essere morti al peccato ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Fate conto di essere morto a Dio. No? Non è fate finta, ma prendetene atto. Contabile, è un termine contabile quello che usa Paolo in quella scrittura lì, in quella frase lì. Fate conto, prendete atto, no? Prendete atto della realtà, che è quella che siete morti al peccato. Prendete atto per fede. Ancora, l'impegno è quello di imparare a spogliarci del vecchio uomo che si corrompe e rivestirci dell'uomo nuovo, come leggiamo in Efesini, o rivestirci del Signore Gesù Cristo, come leggiamo in Romani 13, 14. L'impegno è quello di lasciarci riempire dallo Spirito Santo, siate ricolmi di Spirito, Paolo scrive agli Efesini, o ai Galati scrive di camminare secondo lo Spirito, o con una traduzione forse più corretta, camminare mediante lo Spirito Santo, attraverso lo Spirito Santo. Gesù ci ha invitato a rinunciare a se stessi, a noi stessi e prendere la croce. E cioè in Giovanni 15 ci ha detto dimorare in Cristo, ci ha esortato a dimorare in Cristo e lasciare che Lui dimori in noi. Imparare a essere veri tralci della vera vita. E concludo questa breve carrellata di versetti che vedete, parlano veramente della stessa realtà presentata sotto diversi aspetti. Ma stiamo parlando sempre della stessa realtà che è la dimora del Dio uno e trino in noi affinché diciamo è una dimora non statica, una dimora attiva, vivente, regnante, che però può essere possibile solo se noi impariamo a morire noi stessi. Cito ancora un versetto che è Ebrei 13:21, dove l'autore prega che Dio operi in noi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. Quindi quella perfezione che è gradita davanti a Lui, è richiesta da Lui, è il Signore stesso che può operarla in noi, solo Lui può operarla in noi. A volte questo discorso che facciamo spesso, no? potrebbe sembrare un invito alla passività, alla inoperosità, all'attesa. È tutt'altro, è tutt'altro, è un impegno, come dicevamo prima. Paolo e gli altri apostoli usano dei termini militari. E Paolo e gli altri apostoli, che questo discorso, oltre a insegnarlo, lo vivevano, non erano certo inoperosi o passivi. Avevano giornate piuttosto piene, come quelle di Gesù, d'altronde. Se Cristo vive veramente in noi, se lo lasciamo veramente operare in noi, se lo lasciamo veramente compiere in noi ciò che è gradito avanti a Dio, a quel punto lì l'amore per Dio, per il prossimo, per la verità, ci porteranno a compiere appunto le opere che Lui ha preparato per noi. Avremo la sua saggezza per capire veramente, veramente qual è la sua volontà per la nostra vita, quali piani ha per ognuno di noi. Se non abbiamo la sua saggezza, andremo un po' a tentativi. Se Lui a vivere in noi, la sua luce brillerà in noi e illuminerà il nostro prossimo. Le sue forze ci sosterranno. La sua pazienza ci farà sopportare ogni cosa, ogni torto, ogni sopruso, anche dai fratelli. Nessuna delusione o insuccesso ci abbatterà, ma continueremo ad andare avanti. Impareremo a non aspettarci niente dai fratelli e faremo tutto veramente a sua gloria, senza cercare anche la nostra gloria, perché il rischio è che se ci mettiamo del nostro, poi reclameremo, è inevitabile che reclameremo gloria anche per noi. Se non è Dio a operare in noi, tutte queste cose non saranno possibili e non potremo fare niente di gradito ai suoi occhi. Capita purtroppo anche di vedere cari fratelli e sorelle che si adoperano tanto per il Signore, ma lo fanno coi loro mezzi, lo vedi appunto perché sono appesantiti, lo fanno senza gioia, magari pretendendo tanto dagli altri. Ma non è così che il Signore vuole. Il Signore non vuole che viviamo una vita cristiana. Il Signore vuole che viviamo la vita di Cristo. C'è un abisso fra queste due cose. È vero che la vita cristiana senza la vita di Cristo non si può vivere, ma potremmo illuderci che possiamo vivere una vita cristiana, ma Lui vuole che sia che viviamo la vita di Cristo. Mi avvio alla conclusione, ripetendo che appunto tutto questo non è un invito alla passività, ma a impegnarci con decisione, giorno dopo giorno, ora dopo ora, proprio prendere questo impegno, ed è bene, è utile, è necessario che ce lo ripetiamo continuamente, perché siamo dimenticevoli e soprattutto perché la nostra natura ci porta nella direzione opposta, lo sappiamo benissimo, non ne vuole sapere di fare quest'atto di consacrazione, di sparire, di suicidarsi. Mie esperienze, esperienze di tutti, no? Quante volte ci capita di partire la mattina con le migliori intenzioni, cioè quelle di dimorare continuamente in Cristo, e solo dopo poche ore o pochi minuti ci accorgiamo che stiamo camminando da soli. E la cosa più grave è che in fondo io mi accorgo che voglio camminare da solo. Ed è in questi momenti allora che ci è richiesto lo sforzo di cui abbiamo parlato stamattina, l'impegno di cui abbiamo parlato stamattina, che è sostanzialmente un atto di volontà. Perché la nostra volontà, fratelli e sorelle, grazie a Dio per questo, è stata riscattata, quindi noi siamo liberi di scegliere. La nostra inclinazione, la nostra indole umana, la nostra inclinazione naturale ci porta lontano da Dio, ma la nostra volontà è stata riscattata, è stata liberata dalle catene del male. Quindi noi possiamo scegliere, dobbiamo scegliere Gesù ogni giorno della nostra, ogni giorno è poco, ogni minuto della nostra vita. Scegliere Lui, scegliere la sua vita, mettere in campo la volontà e dire: sì Signore, io voglio credere in quello che mi dice la Scrittura e voglio lasciarti vivere, voglio che sia tu ad andare avanti. Concludo veramente dicendo che Dio è esigente, come ho detto stamattina, ed è una grazia che lo sia. Non è il nonno bonaccione che vizia il nipotino, ma il padre giusto e amorevole che corregge e riprende per amore, e per amore esige quello che lui ci mette in condizione di fare, niente di più, niente di meno. È un atto di amore anche quello, è una grazia anche quello. Dio ci chiede quello che lui ci mette in condizione di fare, ma lo vuole, lo vuole. E se non lo facciamo siamo manchevoli. Ma ci chiede, ecco, una cosa, tutto questo è possibile attraverso un'unica cosa, che è quella appunto di morire a noi stessi, di spogliarci del vecchio uomo. Una cosa in sé semplice, perché non c'è niente di complesso, no? In questo, nella resa totale, nella consacrazione. Ma è semplice, ma non è facile, perché il nostro io non vuole sparire di scena. Allora chiediamo ancora una volta al Signore, come facciamo ogni mattina, alle 6, con la preghiera del mattino, Signore, attiraci a te, dacci la determinazione e il desiderio di scegliere te ogni minuto della nostra giornata, scegliere la tua vita. Insegnaci, Signore, a spogliarci noi stessi e a spogliarci del vecchio uomo e a rivestirci dell'uomo nuovo, a rivestirci di te. Amen.